Astronomia Vedica, una ricerca a cura della redazione di RKC sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Ottava puntata. Hare Krishna, cari radioascoltatori di RKC, siamo giunti così all'ottava puntata di questo programma intitolato L'Astronomia Vedica. Nella puntata precedente, se ben ricordate, abbiamo letto alcuni versi che possiamo riassumere brevemente. Avevamo letto di come gli elementi materiali danno luogo alla creazione grazie all'azione invisibile di Mahavishnu e grazie all'energia del Signore danno luogo ad un universo a forma di uovo scintillante, il quale galleggia sull'oceano causale per mille anni, privo di vita. Poi il Signore vi entra nella forma di Garbhodakshayi Vishnu. Dal suo ombelico nasce un fiore di loto su cui appare Brahma, il quale crea l'universo, così come era stato nella creazione precedente. L'universo non ha solo la forma di un uovo, ma anche un guscio come un uovo. E questo guscio è composto da diversi strati di materia, che sono l'acqua, il fuoco, l'aria, l'etere e poi c'è il pradana che racchiude tutti gli altri strati. Ma continuiamo la lettura dei versi seguenti. Esistono però innumerevoli altri universi oltre il nostro e alcuni sono infinitamente più grandi. L'universo che abitiamo è fra tutti il più piccolo e infatti Brahma, per amministrarlo, ha bisogno solo di 4 teste. Ma nel Bhagavatam è illustrato chiaramente che esistono Brahma con 10, 100, 1000 e più teste, proporzionate quindi alle dimensioni dell'universo in cui si trovano. Secondo Giordano Bruno, esistono più mondi che sono immersi in un unico spazio infinito, ove non esiste né destra né sinistra, né alto né basso, ma ogni punto può venire considerato come centro dell'universo. In realtà è molto difficile calcolare il numero degli universi. Ogni universo ha il suo Brahma e il suo Shiva, che sono considerati governatori permanenti. Non è dunque possibile contare neppure loro. Rama e Shiva sono detti Chira Loka Pala, governatori permanenti, il che significa che presiedono agli affari dell'universo dall'inizio della creazione fino alla sua fine. Nella creazione successiva forse non ci saranno gli stessi esseri individuali, ma poiché Brahma e Shiva esistono dall'inizio alla fine, sono detti Chira Loka Pala, governatori permanenti. Loka Pala significa divinità predominanti. Esistono 8 divinità dei principali pianeti celesti. Essi sono Indra, Agni, Yama, Varuna, Nitti, Vayu, Kuvera e Shiva. Brahma disse: ho ricevuto da Dio, la persona suprema, l'incarico di creare. Seguendo i suoi ordini, Shiva distrugge ogni cosa. Dio, la persona suprema, nella sua forma di Shirodakshaya Vishnu, governa e mantiene tutta l'organizzazione della natura materiale. Perciò, colui che ha il supremo controllo delle tre influenze della natura materiale è Shri Vishnu. Abbiamo così terminato il secondo capitolo dal titolo Brahma, creatore secondario. Passiamo adesso al terzo capitolo dal titolo Il nostro universo. In questo capitolo troviamo un'interessante descrizione dell'universo, le sue dimensioni, la sua struttura, la sua durata e la sua funzione. Le descrizioni vengono chiaramente dallo Srimad Bhagavatam e non ci dovremmo meravigliare troppo se qualche volta vi troviamo qualcosa di inusuale. Ricordiamoci di quanto siano limitati i nostri sensi e vedrete come tutto vi sembrerà più normale. In effetti nel Bhagavatam si parla talvolta di dimensioni che noi non possiamo percepire e neanche concepire. È proprio qui che mi voglio soffermare un momento prima di passare alle descrizioni dello Srimad Bhagavatam. Noi siamo abituati a vivere in un mondo tridimensionale, cioè composto da altezza, larghezza e lunghezza. Ma non è detto che queste siano le uniche dimensioni, ce ne possono essere molte altre di cui noi non siamo coscienti. Ad esempio, supponiamo per un momento che un gruppo di esseri intelligenti, bimidimensionali, vivano sulla parete di una stanza dei giochi tridimensionali di un bambino. Questi esseri sarebbero più piatti di un foglio di carta, mancando totalmente di profondità. Naturalmente non potrebbero in nessun modo immaginare l'esistenza di una terza dimensione. Adesso supponete che un bambino nella sua stanza di giochi punti una luce verso il muro e la usi per giocare alle ombre cinesi. Proiettando sulle loro pareti le ombre delle sue mani, gli attoniti esseri bimidimensionali si troverebbero di fronte a strane e inesplicabili figure per il loro mondo. Dal loro punto di vista si tratterebbe di un evento miracoloso. Gli oggetti apparirebbero improvvisamente per sparire altrettanto bruscamente quando il bambino toglie la mano dal raggio luminoso. Gli oggetti cambierebbero anche forma a secondo di come il bambino dispone le mani. Supponete ora che per un momento un bambino che vive in un mondo quadrimensionale proietti delle ombre sul nostro mondo tridimensionale. Naturalmente rimarremo altrettanto stupiti come i piatti abitanti della parete della stanza dei giochi. Le ombre gettate dall'entità della quarta dimensione sconvolgerebbero tutte le regole a cui siamo abituati. Delle forme apparentemente solide apparirebbero e sparirebbero, facendo capriole e contorcendosi. Da ciò possiamo capire che la percezione della realtà dipende dal tipo di coscienza che un essere vivente possiede. Per esempio, un selvaggio, vedendo il sole, lo percepisce come un disco luminoso appeso al cielo. Un essere civile lo percepisce come un corpo illuminante sospeso nello spazio. Questo ci dovrebbe far riflettere sulla visione della realtà, che spesso è condizionata dal nostro livello di conoscenza e dai nostri limitatissimi sensi. Ma passiamo ora ai meravigliosi versi dello Srimad Bhagavatam. A partire dall'energia globale, il Matattva, io ho manifestato il falso ego, le tre influenze della natura materiale, i cinque elementi grossolani, la coscienza individuale, gli undici sensi e il corpo materiale. Similmente, l'intero universo proviene da me, il Signore Supremo. Dio, la persona suprema che è l'origine della manifestazione cosmica, è celato dalle prodigiose attività della natura materiale, come lo spazio o la luce del sole e della luna sono talvolta celati dalle nuvole e dalla polvere. Poiché è molto difficile stabilire l'origine della manifestazione cosmica, gli scienziati materialisti concludono che la natura è la causa prima di tutte le cose manifestate. Ma gli Shastra, le scritture autentiche come la Bhagavad Gita e altre scritture vediche, ci insegnano che al di là di questa meravigliosa manifestazione cosmica c'è Dio, la persona suprema, e che il Signore appare per mantenere il regolare procedere della manifestazione cosmica e per rivelarsi agli occhi di coloro che sono situati sotto l'influenza della virtù. Signore è la causa della creazione e della distruzione della manifestazione cosmica. Per questa ragione gli esseri celesti pregarono di essere benedetti dal suo sguardo misericordioso. Come ci informa la Bhagavad Gita, nell'universo materiale esistono tre divisioni. Urdhva Loka, il sistema planetario superiore, Madhya Loka, quello intermedio, e Adoloka, quello inferiore. Al di là di Urdhva Loka, che include Brahma Loka, ci sono gli involucri materiali dell'universo e ancora oltre si estende il mondo spirituale infinito che contiene un numero illimitato di pianeti. Le divisioni dell'universo vengono chiamate anche in un altro modo, come vediamo in quest'altro verso. Quando parliamo di Lokatraya ci riferiamo ai tre sistemi planetari, Bhu, Bhuva e Sva, in cui si divide l'universo. Attorno a questi sistemi planetari ci sono le otto direzioni, cioè est, ovest, nord, sud, nord-est, sud-est, nord-ovest e sud-ovest. La montagna Loka Loka è stata stabilita come confine esterno di tutti i Loka affinché i raggi del Sole e degli astri fossero equamente distribuiti in tutto l'universo. Kuvera è uno degli otto esseri celesti responsabili delle differenti direzioni dell'universo. Indra è incaricato di dirigere la parte est dell'universo, dove si trova il regno celeste, cioè il paradiso. Agni si occupa della parte sud-est, Yama, l'essere celeste che punisce i peccatori, della parte sud, Nitti della parte sud-ovest, Varuna, l'essere celeste incaricato delle acque, della parte ovest, Vayu, che è responsabile dell'aria e ha dunque delle ali che gli permettono di viaggiare nello spazio, veglia sulla parte nord-ovest dell'universo, e Kuvera, il tesoriere degli esseri celesti, sulla parte nord. Tutti questi esseri celesti si divertono nelle vallate del monte Meru, che è situato in qualche parte tra il Sole e la Terra. Il Sole è situato verticalmente nel mezzo dell'universo, tra Burloka e Buvarloka, nell'area chiamata Antariksha, lo spazio intersiderale. La distanza tra il Sole e la circonferenza dell'universo è di 25 koti yojana, 3 miliardi e 200 milioni di chilometri. Il termine koti significa 10 milioni e uno yojana equivale a 13 chilometri scarsi. Il diametro dell'universo è di 50 koti yojana. Poiché il Sole è situato nel mezzo dell'universo, la distanza che lo separa dalla parte periferica dell'universo è valutata 25 koti yojana. Nel mezzo di questa regione dello spazio, Antariksha, si trova il Sole sovrano grandioso di tutti i pianeti produttori di calore, come la Luna. Grazie al suo irradiamento, il Sole scalda l'universo e ne mantiene l'equilibrio vitale. Inoltre, dà la luce che permette a tutti gli esseri di vedere. Quando passa a nord, a sud o sotto l'equatore, seguendo la volontà di Dio, la persona suprema, si dice esso si sposti lentamente, rapidamente o moderatamente, secondo che si elevi sopra l'equatore, scenda sotto o passi attraverso l'equatore attraversando ogni volta i segni corrispondenti dello zodiaco, a partire dal Capricorno, Makara. I giorni e le notti sono corti o uguali l'uno o l'altro. Il signore di Svetadvipa si espande come Sheshanaga, che sostiene tutti i pianeti sulle sue innumerevoli teste. Queste enormi sfere sono paragonate a granelli di senape appoggiati sulle teste spirituali di Sheshanaga. La legge di gravità formulata dagli scienziati è una spiegazione parziale dell'energia di Sankarsana. Sankarsana ha una relazione etimologica con l'idea della gravità. Il Bhagavat Purana fa un riferimento a Sheshanaga con queste parole. O mio Signore, gli inni dei Veda proclamano che tu sei la causa effettiva della creazione, del mantenimento e della distruzione, ma in realtà tu sei trascendentale a ogni limite, perciò sei considerato illimitato. Sulle tue migliaia di teste, le innumerevoli sfere riposano come granelli di senape, così insignificanti, che tu non percepisci nemmeno il loro peso. L'intero universo è mantenuto dal potere integratore del Signore Supremo, che sotto questo aspetto è conosciuto col nome di Sankarsana. Gli scienziati materialisti hanno scoperto la legge della gravità, che mantiene l'integrazione degli oggetti all'interno dell'energia materiale. Eppure il maestro di ogni integrazione può creare la distruzione con il fuoco ardente disintegratore che emana dalla sua bocca. Questa descrizione è l'argomento dell'undicesimo capitolo della Bhagavad Gita, che tratta della forma universale del Signore. Il maestro dell'integrazione è anche il distruttore di questo mondo in virtù della sua energia disintegratrice. Sankarsana è il maestro dell'integrazione e della disintegrazione, mentre Pradyumna, un altro aspetto di Sri Vasudeva, è responsabile della crescita e del mantenimento dell'universo. La parola Sukshmaya è significativa perché all'interno del corpo materiale grossolano esistono anche corpi materiali sottili, cioè la mente, l'intelligenza e l'ego. Il Signore, nei suoi differenti aspetti, Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna e Sankarsana, mantiene gli elementi materiali grossolani e sottili di questo mondo. Come è spiegato nella Bhagavad Gita, gli elementi materiali grossolani sono la terra, l'acqua, l'aria, il fuoco e l'etere, e gli elementi materiali sottili sono la mente, l'intelligenza e l'ego. Tutti sono controllati da Dio, la persona suprema, negli aspetti di Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha, come spiegherà meglio il verso seguente. Il mondo materiale è un mondo di dualità, a differenza del regno assoluto. Il mondo della dualità è composto di materia e spirito, mentre il regno assoluto è completamente spirituale, senza traccia di influenza materiale. Riassumendo brevemente cosa dice questa prima parte di questo capitolo, è molto interessante vedere come l'universo sia diviso in tre parti: il sistema planetario inferiore, Adoloka o Bhu, intermedio, Madhyoloka o Bhuva, e quello superiore, Urdhvaloka o Sva, oltre il quale troviamo prima la corteccia dell'universo, i vari strati materiali e poi il mondo spirituale. Il Sole è situato verticalmente nel mezzo dell'universo tra Purloka e Bhuvarloka, nell'area chiamata Antariksha o spazio intersiderale. Tutto ciò è sorretto da Sheshanaga, espansione del Signore di Svetadvipa, che con le sue innumerevoli teste sorregge tutti i pianeti dell'universo. Questo aspetto del Signore è conosciuto anche come Sankarsana, che mantiene tutto grazie al suo potere integratore, ma che può annullare tutto col suo potere distruttore, mentre Pradyumna, un altro aspetto di Shri Vasudeva, è incaricato del mantenimento e dell'espansione di questo universo. Nell'ultimo verso è spiegato invece che questo mondo è un mondo di dualità, mentre l'universo spirituale è privo delle influenze materiali.
Astronomia Vedica, una ricerca a cura della redazione di RKC sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada.